weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana Italia da parte di Luca Sduran al microfono. Ringraziamo in regia Silvia Giovanrosa, in console per la parte tecnica Alberto Carlesi, che ci aiutano a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Weekend Divino, la rubrica che ogni venerdì è per chi ci ascolta in replica, il sabato e la domenica ci porta in giro per l'Italia, in particolare il centro Italia, a caccia di paesi e tradizioni. Quest'oggi resteremo nel Lazio, andremo in provincia di Viterbo, come sempre sveleremo il nome della località protagonista solo dopo la nostra pausa musicale. Peraltro anche chi ci ascolta in replica potrà godere dell'evento di cui parliamo, e peraltro un'escursione in quelle zone che saranno protagoniste oggi vale sempre la pena, anche al di là dell'evento che abbiamo per l'appunto scelto. Come sempre cominciamo però con alcuni dati riguardanti alcuni santi, alcune ricorrenze delle giornate del 9, 10 e 11 settembre. Il 9 settembre in particolare viene ricordato tra gli altri San Pietro Claver, sacerdote nato a Verdù, a pochi chilometri da Barcellona, evidentemente in Catalogna, in Spagna. Il 25 giugno del 1580 Pietro Claver entra nella Compagnia di Gesù dopo aver pronunciato i primi voti nel 1604, e tra il 1605 e il 1608 studia filosofia a Palma de Mallorca e viene poi ordinato sacerdote a Cartagena nel 1616, diventando missionario e prestando le sue cure pastorali agli schiavi deportati dall'Africa. Tra l'altro si ammalò di peste e morì a 74 anni, canonizzato nel 1888 insieme con Alfonso Rodriguez, suo fratello gesuita e amico, è stato proclamato patrono delle missioni da Papa Leone XIII. Il 10 settembre invece ricorre la Beata Vergine della Vita, patrona degli ospedali della città e diocesi di Bologna. Il culto della Madonna della Vita si collega con l'omonimo ospedale fondato nell'anno 1289 ad opera della Compagnia dei Battuti, presente a Bologna fin dal 1261. Nel santuario a lei dedicato, tra il 1370 e il 1380, Simone dei Crocefissi affrescò l'immagine della Beata Vergine, rimasta coperta poi durante i lavori di ristrutturazione negli anni 1454-1502 e casualmente ritrovata fra l'esultanza del popolo bolognese il 10 settembre del 1614. E infine l'11 settembre viene tra gli altri ricordato Sant'Elia Speleota, abate, il quale nacque a Reggio Calabria nell'863 da famiglia ricca. All'età di 18 anni la madre Leonzia gli propose di sposare una nobile. Elia però rifiutò la proposta e fuggì di casa andando a Taormina a far penitenza per poi dirigersi in pellegrinaggio a Roma. Qui nelle vicinanze della città eterna prese l'abito monastico di San Basilio Magno, forse nell'abbazia di Grottaferrata. Tornato in seguito a Reggio Calabria, Elia fuggì di nuovo, stavolta col monaco Arsenio, diretto a Patrasso. Nel frattempo i saraceni irruppero in Calabria facendo strage e schiavi. Al ritorno da Patrasso, Sant'Elia Speleota, insieme ai monaci Cosma e Vitale, si ritirò a condurre vita di penitenza nella grotta di Melicucca. Qui ben presto gli abitanti dei paesi vicini, attratti dalla sua fama di santità, venivano a visitarlo, ascoltarlo e ricevere da lui conforto e incoraggiamento. L'11 settembre del 1960, quando Elia aveva 97 anni, morì. Fu sepolto nel sepolcro che lui stesso aveva scavato nella grotta con le sue mani. Questi sono alcuni dati riguardanti alcuni dei santi e ricorrenze delle giornate del 9, 10 e 11 settembre. Tra poco il collegamento con la località protagonista della puntata odierna di Weekend Divino. Per il momento prendiamoci una pausa musicale insieme con Marco Mengoni, Parole in Circolo.
Credo che ognuno abbia il suo modo di star bene in questo mondo che ci ha intossicato l'anima, e devi crederci per coltivare un sogno su questa terra spaventosamente arida. Io l'ho vista, sai, la vita degli illusi con le loro dosi di avidità e superbia, che per combatterli, ti giuro, basta poco, devi interdirli con un po' di gentilezza. Un'alluvione mi ha forgiato nel carattere, però il sorriso dei miei mi ha fatto crescere. Se qualche volta anche perso la testa, però l'amore mi ha cambiato l'esistenza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo. Libero, 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 mi sento libero. Canto di tutto quello che mi ha dato un brivido. E odio e ti amo e poi amo e ti odio. Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che un'altra ottica se resti in bilico. Dicono che più si complica più il fatto è ciclico. Dicono, dicono, dicono parole in circolo. Parole in circolo. Credo che ognuno abbia una strada da percorrere, ma può succedere che non ci sia un arrivo. E quanti piedi che si incroceranno andando, ma solo un paio avranno il tuo stesso cammino. Ne conosco gente che sta ancora in viaggio e non si è mai chiesta in fondo quale sia la meta. Sarà che forse dentro sono un po' remaggio e cerco anche in cielo una stella cometa. Una passione mi ha cambiato nella testa, ma sono un sognatore con i piedi a terra. Cerco di trarre da ogni storia un'esperienza e di sorridere battendo la tristezza. Quante cose fai che ti perdi in un attimo, quanti amici hai che se chiami rispondono, quanti sbagli fai prima di ammettere che hai torto, quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo. Libero, 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 mi sento libero. Canto di tutto quello che mi ha dato un brivido. E odio e ti amo, poi amo e ti odio. Finché ti sento nell'anima non c'è pericolo. Dicono che un'altra ottica se resti in bilico. Dicono che più si complica più fate ciclico. Dicono, dicono, dicono parole in circolo. Parole in circolo.
Questo era Marco Mengoni, che sappiamo essere originario di Ronciglione, Ronciglione in provincia di Viterbo, dove peraltro non andremo, rimaniamo peraltro in provincia di Viterbo, in un'altra bella, bellissima località che molti di voi già conoscono evidentemente. Parliamo di Sutri. Sutri spesso la si vede, la si incontra visivamente, è una gran bella visione quando si percorre la Cassia. Peraltro daremo bene anche magari ai pochissimi che non sanno come arrivare a Sutri le indicazioni per godere di questo paesaggio e anche dell'evento di cui parliamo quest'oggi, che peraltro si raddoppia di fatto. È già stata vissuta una prima fine settimana lo scorso weekend e poi questo fine settimana di nuovo si rinnova. Che cosa? La sagra, i festeggiamenti in onore del fagiolo regina. E allora scopriremo insieme con la nostra gradita ospite di che cosa si tratta, come si svilupperanno queste giornate del weekend e poi naturalmente avremo ulteriori buone indicazioni per il territorio di Sutri, così pieno di cose interessanti da fare e da vedere. Di tutto questo parliamo con l'assessore al turismo e alle attività produttive proprio di Sutri, Martina Salza. Buongiorno.
Buongiorno a lei, con molto piacere accetto questa sua intervista per parlare della nostra antichissima città. Buongiorno.
Buongiorno ancora, effettivamente un'antichissima città. Tra poco proprio andremo, nel tempo che abbiamo a disposizione, a scoprire alcuni suggerimenti che l'assessore ci vorrà dare. Nel frattempo però, come primo spunto, come sempre, diciamo ai nostri ascoltatori perché abbiamo scelto Sutri in questo fine settimana. Io dicevo già il 3-4 settembre Sutri ha ha cominciato a festeggiare il fagiolo regina, lo continuerà a fare questo weekend. Che cosa avverrà e qual è l'importanza di questo prodotto, assessore?
Allora, si tratta di un prodotto protagonista della nostra storia e delle nostre attività, della nostra economia. Il fagiolo, appunto, come lei stesso ha detto, della regina, che è un fagiolo borlotto, è un fagiolo particolare. Questo sutrino avrebbe delle caratteristiche molto particolari che lo rendono diverso dagli altri, che è costituita soprattutto, caratteristiche che riguardano soprattutto la buccia, molto più leggera, molto più fine, ovviamente il terreno in cui piantiamo questo fagiolo e alcuni dicono anche l'acqua. Quindi tutto questo rende il fagiolo molto più digeribile rispetto agli altri fagioli, è un fagiolo molto particolare, diciamo unico un pochino, perché ha queste particolarità che non si trovano negli altri fagioli, ecco, e sarà il protagonista di questa sagra storica.
E intanto, mentre l'assessore parla, è proprio stiamo entrando nell'atmosfera di Sutri, sentiamo le campane, è davvero molto bello questo momento, di fatto, perché ci aiuta già in qualche modo a uscire a ritmi a volte forsennati della capitale, ecco, arrivare poi a Sutri. Ripeto, poi tra poco daremo anche indicazioni di come arrivare a Sutri. Rimanendo però proprio su questo evento importante, al di là della descrizione che ci ha appena fatto l'assessore Martina Salza, come si svilupperanno e in che modo potranno essere assaggiati questo fagiolo della regina?
Fagiolo. Allora, guardi, si tratta di una sagra, come dicevo, molto antica, storica, perché siamo alla 42esima edizione e quindi siamo molto fieri di questo. E le giornate si sviluppano in questo modo: si apre la sagra, si fa proprio una celebrazione, un'apertura della sagra con tanto di presenze istituzionali, tagliamo questo bel fiocco per inaugurarla, e ci sarà la musica, la banda del paese, e poi ci saranno allestite delle mostre lungo tutto il centro storico delle visite guidate delle nostre guide ufficiali del comune, che accompagneranno anche i turisti in visita in questa nostra città. Contemporaneamente, ovviamente, sono già allestiti questi stand già dallo scorso weekend, dove potranno essere gustati il fagiolo, appunto, della regina sotto diverse forme, con diverse ricette. Io sono proprio una sutrina doc, quindi le posso dire che le ricette sono quelle di sempre, storiche. Addirittura in questi ultimi tempi abbiamo anche ripreso quelle che erano le ricette più antiche, intervistando le donne del paese, e abbiamo creato un ricettario quasi millenario. Quindi abbiamo fagioli con le cotiche, abbiamo i fagioli all'insalata, abbiamo fagioli all'uccelletto, e arricchiti con la famosa carne sutrina, perché Sutri è famosa per la lavorazione della carne suina in particolare, quindi tutto ciò che ne deriva, salsicce, cotiche, eccetera. Quindi i fagioli sono molto, in questo senso sono molto vari, arricchiti di queste particolarità che ci riguardano. Insomma.
Ecco, quindi anche le interviste, appunto, alle signore proprio di Sutri, peraltro la stessa Martina Salza è proprio, come ci diceva, una sutrina doc. Del resto, chi le prepara effettivamente? Ecco, le preparate voi, di fatto?
Le preparano proprio le donne del paese, l'associazione Proloco, che si fa carico di questo, della organizzazione della festa, e quindi con tutte le donne del paese preparano in questi pentoloni giganti questi fagioli. Ovviamente è un lavoro che parte da molto prima, perché c'è proprio la preparazione del fagiolo, tutta la sistemazione pure dei fagioli. Io mi ricordo, quando ero più piccola, si mettevano nelle cantine per mantenerli, poi si toglievano dal baccello, e quindi c'era tutto questo rito che ci accomunava, diventava pure un'importanza sociale, ecco, perché si stava tutti insieme a prepararli, e poi dopo si preparano, si cucinano con quella lentezza che caratterizza un po' la nostra vita, appunto, di paese.
E allora l'assessore Martina Salza, sutrina doc, parteciperà alla preparazione o invece gusterà e farà parte, diciamo, dell'aspetto più istituzionale della festa?
Prima partecipavo anche, gliel'ho detto, adesso rappresento la parte istituzionale, quindi, diciamo, sarò spettatrice, ma spettatrice che conosce tutti dietro le quinte di ciò che avviene,
e
gusterò anch'io.
Lo stiamo appunto anche ascoltando dalle sue parole, dalle sue descrizioni, quindi evidentemente nelle giornate di sabato e domenica. Fino a che ora andrà avanti la sagra domenica?
E guardi, fino a tarda serata, finché si tratterranno gli ospiti, in genere fino al oltre la mezzanotte, di sicuro va oltre, ecco.
Questo lo diciamo anche a beneficio di coloro che ci ascoltano in replica il sabato e la domenica in particolare, quindi c'è tempo effettivamente, sì, per gustare, anche coloro che magari volessero così all'ultimo, così anche attratti dalla descrizione che ci sta facendo Martina Salza, andare a fare una bella escursione a Sutri. Sutri, sì, dicevamo, assessore, che insomma, molti la conoscono, antichissima città, pittoresco proprio anche l'arrivo a Sutri, sì, diciamo allora qualche cosa, non possiamo dire tutto, ma cosa c'è di interessante,
beh,
da fare e da vedere?
Lei ha già detto, diciamo, questo titolo di antichissima già ci fa capire che è una delle città più antiche d'Italia, un titolo che ci è stato dato dal Papa Innocenzo III in visita nella nostra città, e quindi è una città che ha delle origini lontane, infatti viene fondata dagli Etruschi, ma addirittura la sua storia parte nei secoli avanti Cristo, quindi diciamo addirittura decimo secolo avanti Cristo. Molte sono le testimonianze che rimangono di questa sua lunga storia, a partire proprio dal parco archeologico che si vede entrando Sutri, arrivando da Roma, troviamo quelli che sono i siti archeologici più importanti, troviamo l'anfiteatro etrusco-romano, un'opera unica nel suo genere, perché a differenza degli altri anfiteatri romani che sono tutti costruiti, questo è un anfiteatro interamente scavato nel tufo da maestranze etrusche, quindi secondo secolo, ma da maestranze etrusche, quindi è un monumento, diciamo, il gioiello della nostra città, è un monumento particolarissimo e unico. Accanto all'anfiteatro si snoda tutta la necropoli rupestre, quindi tutte le tombe sempre etrusco-romane, che ci portano fino al Mitreo, che è un'altra particolarità della nostra città, è molto suggestivo. Si tratta in questo caso di un'antica grotta etrusca, una tomba etrusca, che ha visto passare proprio la storia, perché poi dopo si è trasformato in un tempio dedicato al dio Mitra, e successivamente in epoca pre-cristiana un tempio paleocristiano, poi cristiana, dedicata alla Madonna del Parto, dove le donne andavano a pregare per avere un parto sicuro o per avere, diciamo, per avere dei figli che non li poteva avere.
Certo, naturalmente sono, ecco, appunto luoghi che ci sta descrivendo molto bene proprio
molto
l'assessore
successivi.
Martina Salza, posso effettivamente, avendo avuto la fortuna di andarle a visitare più volte, sono veramente dei luoghi di grande suggestione e che traspirano proprio anche questa antichità, sì, e questa storia. E tra l'altro l'anfiteatro è anche luogo in alcuni momenti specifici dell'anno, se non erro, assessore, anche di eventi importanti.
Sì.
Oggi abbiamo parlato, naturalmente stiamo parlando della Sagra del Fagiolo della Regina, però vogliamo ricordare magari più sinteticamente uno o due appuntamenti importanti durante l'anno.
Allora, per quanto riguarda l'anfiteatro, noi abbiamo tutta l'estate sutrina con eventi molto importanti che vengono proprio eseguiti nell'anfiteatro, come i teatri di pietra, quindi eventi, rappresentazioni teatrali di alto livello, e poi abbiamo tutte le manifestazioni che invece riguardano il centro storico, che è opportuno valorizzare, perché al di là della parte archeologica, che è importantissima e quello che appunto ci lega di più alla storia, abbiamo Sutri che si erge su questa collina come un piedistallo, diciamo così, che da sempre sembra distaccata dal parco, ma in realtà bisogna soltanto attraversare la strada ed arrivarci, dove abbiamo altri siti importantissimi come la cattedrale, una cripta meravigliosa, anche quella unica, e qui all'interno del centro storico vengono organizzati degli eventi importanti, diciamo c'è tutto un calendario addirittura annuale che parte da una primissima, nei primi di gennaio, con la celebrazione della festa di Sant'Antonio, che a noi è molto caro, che ha dei riti ancora antichissimi legati alle famiglie, con tutti questi uomini che vanno a cavallo, le processioni a cavallo, poi abbiamo la rappresentazione della Pasqua, poi abbiamo, importante, dicevo, anche tutta la parte, le manifestazioni che riguardano la seconda parte dell'anno, e quindi abbiamo, da pochi anni abbiamo istituito delle feste che devono un pochino valorizzare tutto quello che è il filone appunto enogastronomico, che c'è sempre stato ma poco valorizzato, quindi ad ottobre avremo una grande fiera dei prodotti tipici locali con fiori e frutti appunto della terra sutrina. Poi abbiamo a dicembre il famoso presepe vivente, che invece si snoda proprio lungo il parco archeologico. Addirittura queste grotte, queste antiche tombe etrusche, diventano siti importanti per proprio lo scenario, ecco, ideale per un presepe lontano.
Ecco, bravissima assessore, ci ha fatto fare un bel viaggio proprio a livello anche di celebrazioni così importanti. Vogliamo fare proprio una battuta rapida, ma importante in particolare per noi, che è il santo patrono e quando lo si festeggia?
Allora, santa patrona, parliamo di una donna, ecco. E di questo sono già contenta. Si tratta di Santa Dolcissima, un nome pure questo particolarissimo. Pensi, io feci una ricerca personale su questo nome e risulta un nome che è solo sutrino. Proprio negli archivi sutrini noi abbiamo trovato che le donne della nostra città, anche appartenenti ai secoli passati, perché ovviamente è una santa pregata dall'antichità, nell'antichità, è solo sutrino questo nome. Infatti io quando sento dire Dolcissima mi volto come a dire è una sutrina.
Tra l'altro è un gran bel nome. Quando si festeggia?
E noi la festeggiamo proprio in questi giorni. Perché? Perché Santa Dolcissima si festeggia il 16 di settembre, che è il giorno, il Dies Natalis, cioè sarebbe il giorno in realtà della morte, il giorno di ascensione però alla vita celeste di questa santa, che è una martire appunto morta per voler esaltare appunto la fede cristiana.
Benissimo, il 16 settembre.
16 di settembre, allora guardi, mi lasci dire che ci sarà uno spettacolo bellissimo proprio all'interno dell'anfiteatro, fuochi appunto d'artificio, spettacolo pirotecnico da vedere proprio all'interno dell'anfiteatro. Anche questo
bene, allora è un ulteriore appuntamento. Dobbiamo essere rapidissimi, sì. Telegrafici, voi state sulla via Cassia al chilometro?
Noi siamo sulla via Cassia, guardi, venendo da Roma deve percorrere la Cassia Veglientana, e diciamo il secondo paese che si incontra sulla Cassia dopo Monterossi e Sutri.
Ecco, è la famosa strada da attraversare, è proprio la Cassia, quindi bellissima strada. Ultimissima, rapida informazione, sì. Un sito, un numero telefonico di riferimento?
Allora, sito istituzionale del comune di Sutri, e un numero telefonico di riferimento può essere questo dell'ufficio turistico 0761 660 93 80 o l'ufficio della Proloco, che è 600 330, sempre con lo 0761 609. In ogni caso, ufficio turistico di Sutri le possono dare tutte le informazioni possibili immaginabili.
0761 609 380 oppure 600 330. Questi sono i due numeri. Noi abbiamo parlato della sagra del fagiolo della regina questo fine settimana a Sutri, insieme con l'assessore al turismo e alle attività produttive di Sutri, Martina Salsa, che ringraziamo moltissimo per questa bella descrizione della
Grazie
sua antichissima città, e anche di Santa Dolcissima, patrona di Sutri. Tanti tanti auguri e al prossimo collegamento. Grazie ancora.
Grazie a lei e grazie tantissimo di questa opportunità che ci ha dato.
Arrivederla e per quanto
a presto
grazie
nella nostra città.
Grazie e auguri. E per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come le altre di Weekend Divino, le potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.va/105. Appuntamento con Weekend Divino alla settimana prossima, e per il momento da parte di Lucas Duran un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana Italia.
Weekend Divino.
Grappoli di religiosità popolare. Hey!